Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi sono molto felice ed onorato di avere con noi il professor Enrico Giovannini, economista e statistico italiano, ha ricoperto diversi ruoli importanti anche nel campo della politica ed attualmente ordinario di statistica economica presso l'Università Tor Vergata e insegna anche sviluppo sostenibile appunto a Tor Vergata. Benvenuto professore, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie e complimenti per l'iniziativa soprattutto.
Grazie professore, per me è veramente un onore averla qui con noi nel nostro podcast. Le volevo subito chiedere, ma qual è il percorso che l'ha portata appunto a diventare professore di economia e statistica?
Al secondo anno di università di economia alla Sapienza di Roma, nel corso di macroeconomia 2, lessi un libro basato su una serie di scenari e simulazioni fatte da un gruppo di scienziati che indicava come tra il 2020 e il 2030 il mondo avrebbe rischiato di essere un caos. E quindi dissi, hanno bisogno certamente di qualcuno che dia una mano. Quindi scelsi di fare l'economista, ho iniziato subito dopo a occuparmi di econometria, che è un insieme di matematica, statistica, economia, con cui le tecniche con cui si fanno i modelli, si prevedono gli andamenti economici e così via, e poi sono entrato all'Istituto Nazionale di Statistica, dove via via ho fatto carriera, come si suol dire, anche se poi il concorso da dirigente di ricerca l'ho vinto in un altro istituto, sono tornato poi in Istat e nel 2001 sono diventato il direttore delle statistiche dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico a Parigi. 9 anni di esperienza straordinaria, bellissima, dove abbiamo fatto tante cose importanti a livello globale. Poi mi è stato chiesto di rientrare in Italia come presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica e a quel punto i colleghi universitari mi hanno detto fai un concorso, insomma, non puoi non... In realtà me l'avevano chiesto un paio d'anni prima e quindi sono diventato professore, ma in realtà in aspettativa. Perché poi dopo il periodo dell'Istat sono stato chiamato a fare il ministro nel governo Letta del lavoro, delle politiche sociali. Poi sono finalmente arrivato all'università a insegnare, a fare attività didattica. Poi sono stato chiamato a fare altro, tra cui il ministro del governo Draghi per le infrastrutture e la mobilità sostenibile, quindi ho una carriera un po' strana che non è solo accademia, non è solo attività tecnica nazionale o internazionale, e questa cosa, per come sono fatto, è stata veramente straordinaria, una grande occasione.
Complimenti professore, io infatti ho letto il suo curriculum ed è veramente incredibile, non basterebbero 10 vite.
Questo però lo diciamo subito agli studenti, scusi se me ne approfitto. Diciamo, lei pensava di fare tutto questo? No, ovviamente no. E la prima lezione che ho appreso, sono stato certamente molto fortunato, è che se fai bene le cose che devi fare, poi spesso qualcuno ti chiama a fare qualcos'altro. E questo è un insegnamento importante. Tutti dicono che sono abbastanza bravo a fare i piani, la pianificazione per le istituzioni per cui lavoro, ma non per me stesso. Però insomma è stata comunque un insieme di esperienze veramente molto molto belle.
È un bel messaggio questo che ha dato ai giovani. Sono molto felice che lei l'abbia detto oggi, professore, spero che sia di ispirazione.
Tenga presente che appunto io ero figlio unico di madre vedova, mio padre è morto a 17 anni, quindi una situazione, diciamo, normale, assolutamente. E qui ho visto poi tante altre persone che, seguendo quella regola che ho citato prima, hanno fatto veramente delle carriere straordinarie.
Beh, c'è qualcuno che l'ha ispirata in tutti questi anni, professore?
Sì, tante persone diverse. Non ho mai avuto maestro in senso stretto, no? Talvolta gli universitari dicono: certo, ho avuto il professore di econometria che ha creduto in me all'inizio, e poi dopo 7-8 anni ci siamo divisi per dissapori accademici, chiamiamoli così, e non eravamo d'accordo su come impostare una serie di cose, perché lui era, quando ho iniziato a lavorare con lui, subito dopo la laurea, veramente all'avanguardia all'epoca di tecniche che poi sono diventate normali, ma che in Italia erano quasi sconosciute. Battaglie con gli econometrici classici che rifiutavano queste metodologie che poi, ripeto, sono diventate dominanti. E lui quindi mi ha insegnato molto. Un'altra persona che mi ha insegnato molto su tutt'altro fronte è stato Carlo Azeglio Ciampi, da ministro delle finanze e poi presidente della Repubblica, perché io ho avuto la responsabilità di produrre le statistiche che hanno portato l'Italia nell'Unione Monetaria quando ero all'Istat. Quindi un periodo molto complesso, difficile anche a livello europeo. Un'altra persona che mi ha colpito molto è stato un altro presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E ora Sergio Mattarella, per i miei vari incarichi ho avuto la possibilità di avere a che fare con tre presidenti della Repubblica assolutamente straordinari come persone, come capacità anche di ascoltare. E questo non è frequente, soprattutto in quegli ambienti.
È vero, devo dire che sono modelli che possono veramente ispirare le giovani menti. Spero che lo possano fare anche adesso. Professore, ma c'è un progetto che le è rimasto nel cuore di tutti quelli che ha fatto in questi anni?
Sì, è un progetto che va indietro al 2001, quando arrivato all'OCSE comincio a occuparmi di sviluppo sostenibile, la misurazione dello sviluppo sostenibile, che non è solo una questione ambientale, ma è anche economica e sociale. E nel 2004 organizzo il primo forum mondiale su questo argomento a Palermo, in Italia. E sono particolarmente contento per due ragioni. Primo, perché tra qualche settimana ci sarà di nuovo questo forum, che nel frattempo è stato organizzato in varie parti del mondo, di nuovo in Italia, questa volta a Roma. Quindi 20 anni dopo quella piccola creatura, non era tanto piccola, 500 persone da tutto il mondo a Palermo, è diventato veramente un grande movimento per fare cosa? Per andare oltre il PIL, la misura che tutti usiamo per capire se un paese va bene, cioè il prodotto interno lordo. Ed è da lì che ho avviato appunto da 20 anni la mia battaglia contro quella misura, ma non contro, con l'idea di andare a misurare il benessere, l'equità, la sostenibilità, tutte quelle cose che il PIL da solo non rappresenta. E sono particolarmente contento perché al summit sul futuro dell'ONU, che si è svolto il 22-23 settembre del 2024, il mondo ha detto basta, andiamo oltre il PIL. Ora bisogna capire come, però c'è tanta, in questi 20 anni abbiamo stimolato prima all'OCSE, poi in Italia, altrove, tantissima ricerca e quindi forse siamo più vicini a questo cambiamento, che è un cambiamento culturale, epocale, su cosa noi vogliamo realizzare. Io spesso agli studenti dico: ma chiudete gli occhi per 30 secondi e pensate alle tre cose più belle che volete augurare alle persone a cui volete bene. E poi gli dico: se avete pensato a diventare ogni giorno più ricchi, bene, il PIL è la misura giusta, ma se avete pensato, come normalmente accade, una buona salute, un buon lavoro, un luogo adeguato dove vivere, amici, relazioni, beh, allora è chiaro che il PIL non rappresenta tutto questo. Quindi questo è un po' il leitmotiv che poi mi ha portato appunto a occuparmi di sviluppo sostenibile all'ONU, nella Commissione europea.
Professore, lei ha toccato dei temi che sono particolarmente importanti. Io mi occupo appunto di sostenibilità ambientale, spesso faccio delle pillole di scienze e nel mio piccolo cerco di sensibilizzare appunto la società, i ragazzi a questo tema molto importante. Ricordo ancora 20 anni fa quel forum che lei ha citato perché sono di Palermo. Ero ancora a Palermo quando appunto c'è stato questo forum, quindi rammento ciò che è accaduto. Professore, ma secondo lei come le nuove tecnologie possono appunto aiutare il suo lavoro di ricerca, il suo insegnamento nel campo, sia ovviamente nel campo economico che nel campo della sostenibilità? Ma come lei, la sostenibilità la intendo a 360 gradi, non solamente quella ambientale, mi sta a cuore moltissimo la sostenibilità sociale e quant'altro.
Sono un po' antiquato da questo punto di vista, faccio lezioni frontali tipicamente, ma molto partecipate con gli studenti, uso slide, però le slide che uso sono abbastanza basiche, qualcuno potrebbe dire, cioè non sono piene di immagini, cose strane, perché i temi di cui parliamo sono complessi. Uso spesso riferimenti ai modelli sistemici, quindi un approccio sistemico ai problemi, e faccio esempi ovviamente anche legati alla vita degli studenti, però ho un modo di insegnare abbastanza standard che però tanti trovano estremamente coinvolgente. Ovviamente senza un salto tecnologico non c'è sostenibilità che tiene. Perché? Perché se oggi alle tecnologie date volessimo rientrare nei limiti planetari che purtroppo abbiamo violato, tutto il mondo dovrebbe consumare e produrre come il Botswana, che non credo sia un modello nella nostra testa. E d'altra parte, negli ultimi 20 anni, soprattutto, ma direi dal secondo dopoguerra, abbiamo ottenuto risultati straordinari, appunto, di crescita del PIL. Peccato che all'inizio tutto questo riguardava i paesi sviluppati e quando abbiamo portato quel modello a tutto il mondo ci siamo resi conto che ci servivano due o tre pianeti. C'è la famosa battuta: se tu pensi che una cosa come il PIL è fatto di produzione, sì, ci sono i servizi, ma c'è anche tanta materia, possa crescere in modo infinito all'interno di uno spazio finito come il nostro pianeta, o sei scemo o sei un economista. Ecco, questo ci dà un'idea del modo profondamente sbagliato in cui abbiamo impostato il nostro modello economico e che ci sta portando a disastri assoluti. Anche perché, come lei accennava, non è un modello che produce benefici per tutti, ma solo per alcuni. E dunque è un modello non solo ingestibile e sostenibile sul piano ambientale, ma è ingiusto sul piano sociale e dunque sul piano economico e dunque su quello istituzionale, la quarta gamba dello sviluppo sostenibile, perché lo vediamo in giro per il mondo. Se le persone non hanno soddisfazione delle loro ambizioni, delle loro giuste aspettative, beh, poi alla fine si arrabbiano e le istituzioni non reggono. Quindi cerco ai miei studenti, ma anche quando faccio conferenze in giro per l'Italia e per il mondo, di passare questo messaggio della complessità. Se non usiamo modelli complessi, non capiamo le interrelazioni e quindi perché certe cose sembrano giuste, invece poi si rivelano sbagliate.
Esatto, condivido appieno, ovviamente, professore. Io penso che le nuove tecnologie potranno aiutare in questo senso la sostenibilità, perché ci sono dei modelli matematici che potrebbero sicuramente aiutare nella crescita, non solo economica, però tutto sta nel nostro mindset, nel nostro modo di vedere la vita e cercare di renderla anche più semplice, anche più destrutturata. Professore, Secondo lei, cioè, qual è il ruolo che l'educazione e la formazione continua attualmente c'è nel mondo oggi e come pensa che si possa evolvere nei prossimi anni, sia in Italia che nel mondo?
Lei tocca il merito dei scoperti. Da ministro del lavoro 2013-2014, quindi 10 anni fa, l'ultimo atto fu quello di far pubblicare un risultato di un gruppo di lavoro che organizzai, guidato da un ex ministro dell'istruzione, Tullio De Mauro, grande esperto appunto di queste tematiche sul tema dell'educazione permanente o come si dice long life learning in inglese, cioè il fatto che dobbiamo continuamente aggiornarci, imparare, non solo per lavorare, attenzione, ma per essere capaci di vivere nel mondo, essere dei bravi cittadini, votare comprendendo quello che si vota, eccetera, eccetera. Da allora non è successo niente. E questo è abbastanza sconfortante. L'Italia ha tassi di educazione degli adulti bassissimi, di formazione nelle imprese bassissimi. E questo è un serio problema perché evidentemente non abbiamo capito che il capitale umano, come si chiama, è la vera fonte di sviluppo, oltre che economico, anche sociale. D'altra parte, chi ha disegnato l'Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015, io mi sono occupato solo degli ultimi due target, dell'ultimo goal, la parte statistica su incarico del segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha posto il tema dell'educazione e la sostenibilità al centro, non solo come obiettivo 4, educazione, ma poi trasversale rispetto a tutti. E su questo che l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la rete di associazioni, più di 330 organizzazioni, che è nata su una mia idea nel 2016 e che è un po' un unicum al mondo, si è molto impegnato in questa direzione con i vari ministri che si sono succeduti e poi con la legge sull'educazione civica per portare le tematiche della sostenibilità in tutte le scuole, a partire dalla scuola elementare. E questo sta producendo risultati importanti, non decisivi, anche perché il vero ostacolo viene dagli adulti, in particolare dagli uomini ultra cinquantenni, che essendo stati formati da noi economisti su un modello, come abbiamo detto, sbagliato e insostenibile, difficile farli cambiare dopo che per tutta la vita li hai convinti che quella era la strada giusta. Quindi l'educazione è fondamentale e decisiva per il cambiamento, non è sufficiente purtroppo. È necessario, ma non sufficiente perché poi quell'educazione, quell'istruzione deve trasferirsi in decisione di consumo, di produzione, di voto. E purtroppo i tempi sono incompatibili col fatto di aspettare che le nuove generazioni prendano il potere, se posso usare questo termine. E dunque dobbiamo intanto fare i conti con la generazione attuale. Su questo sono molto molto felice che la proposta che ASVIS ha fatto nel 2016, una delle prime proposte di cambiare la Costituzione, si è realizzata nel 2022, mentre ero nel governo Draghi, e oggi tra i principi fondamentali che sono stati cambiati per la prima volta nella storia della Repubblica, si legge che è compito della Repubblica, quindi non solo dello Stato, di tutti noi, è tutelare l'ambiente, gli ecosistemi, la biodiversità, anche nell'interesse delle future generazioni. Cioè siamo riusciti a far entrare tra i principi questo concetto di giustizia tra le generazioni che non c'era, che poi è il fondamento del concetto di sostenibilità. Ora però bisogna passare dalla teoria ai fatti. Vediamo se il governo approverà, il Parlamento approverà questa legge che è in discussione, che impone che tutte le nuove leggi che vengono presentate vengano valutate per il loro impatto sulle generazioni attuali, ma anche su quelle future. Lo spazio sul futuro il patto sul futuro che è stato firmato dal mondo intero, dalle Nazioni Unite a settembre del 2024, per esempio, ha un allegato che è l'allegato proprio che riguarda la dichiarazione sulle future generazioni, che dovrebbe spingere tutti i governi, l'Italia si è impegnata a farlo, a occuparsi molto di più dell'impatto a medio e lungo termine delle politiche e non semplicemente all'impatto sul domani. No, sul domani, su domani. Ecco, passare, come diceva De Gasperi, da scelte che riguardano le prossime elezioni a scelte che riguardano le future generazioni, questo è il salto necessario per portare il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile.
Io lo spero, professore. Per noi la scuola è un tema ovviamente attualissimo, lavoriamo anche noi sui principi che voi ci avete dato, sulla sostenibilità, sull'Agenda 2030, e cerchiamo di sensibilizzare ogni giorno i nostri studenti. Ma c'è un messaggio che desidera dare ai studenti e alle studentesse che ascolteranno questo podcast, che vedranno questo video.
Ma userei Karl Popper, grande filosofo della scienza, che forse non tutti sanno, è stato anche un paroliere di canzoni, perché, sto scherzando ovviamente, in un famoso discorso dice il domani è molto aperto. E quello che sarà il domani dipende da quello che io, voi facciamo oggi e faremo domani. Quello che faremo dipende da come vediamo il mondo. Si ricorda quella canzoncina? Dipende da che dipende, tutto dipende da come vediamo il mondo e le scelte che faremo. Quindi l'augurio è che loro siano in grado di fare scelte più giuste per nostra generazione è stata capace di fare colpevolmente, perché come ricordavo, lo sappiamo da 50 anni che saremmo arrivati in una situazione insostenibile. Abbiano il coraggio di urlare, di farsi sentire e poi scelgano a seconda delle professioni, delle loro scelte lavorative o non lavorative, comunque di contribuire a rendere il mondo un posto migliore. Come diceva Baden Powell, il creatore del movimento Scout. È assolutamente vero ed è possibile. Io incontro tantissimi ragazzi che ho avuto studenti e che poi mi dicono: ah, io adesso sto facendo questo, sto facendo quello, e quindi si può.
Si può. Io, professore, la lascio con questo si può. Nonostante avessi ancora decine di domande, però il nostro tempo è già terminato, purtroppo. Io la ringrazio veramente di cuore, professore, per essere stato qui oggi con noi.
Grazie e buona iniziativa e prosecuzione di lavoro.
Grazie.